Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Stasera una parola per tutti, ma in un modo particolare per chi è stato battezzato recentemente. Qualcuno è stato battezzato negli ultimi 60 minuti? O la persona che ha evangelizzato con lei che è stata battezzata negli ultimi 60 minuti? C'è qualcuno qui? Oh, vedo due persone, ecco. E questa è una parola per loro e per noi. Chi è più grande e più forte? Te o i tuoi problemi? Nella vita ci troviamo spesso in situazioni difficili. A volte ci troviamo con persone che ci creano problemi e hanno un certo potere di crearci problemi. Possono crearci veri problemi, grossi, difficili, dolorosi. Spesso ci sono persone nella vita, da vicini e da lontani, che ci creano problemi. Può essere in casa, può essere il lavoro, può essere nella società, persone che hanno la capacità di farci del male di tanti tipi. Come possiamo avere pace se ci troviamo in situazioni in cui noi siamo piccoli, noi siamo deboli e persone ci fanno del male? Come posso avere pace quando uno può farmi del male, può non solo sgridarmi, ma può letteralmente fare cose che mi creano problemi? Come posso avere pace? La risposta è semplice. Ed è la stessa risposta che serve per superare qualunque prova. Non solo persone che mi creano male, ma altri problemi. E qual è la soluzione? Per avere pace nelle difficoltà, dobbiamo conoscere Dio di più per poter avere più fede in Dio. La tua fede non può essere più profonda di quanto è la tua conoscenza di Dio. Se tu conosci Dio poco, la tua fede sarà debole. E la conoscenza di Dio non è un fatto accademico di quello che hai studiato di Lui 5 anni fa, 10 anni fa, 20 anni fa. È qualcosa che tu stai vivendo, conoscendo, tenendo fresco nella mente. Quindi la mia lettura nella Bibbia un anno fa non mi aiuta ben più di tanto oggi. Se sto continuando a cibarmi, allora ancora anche quello mi aiuta. Ma se io mi sono cibato e poi smetto di cibarmi, mi aiuta ben poco. Quindi ho bisogno di cibarmi per conoscere Dio sempre di più, avere più fede, che dipende da quanto conosco Dio, è l'unico modo di avere pace nelle prove. Dobbiamo conoscere Dio sempre di più, dobbiamo conoscere il suo cuore per noi, dobbiamo conoscere il suo potere. Cioè non basta dire sì, lo so, Dio onnipotente, lo so. No! Tu devi conoscere la potenza di Dio. Devi saturarti con le verità che troviamo nella parola, che tu lo vedi per chi è. Tu lo vedi come Dio onnipotente. Tu lo vedi con un cuore grande per te. Tu lo vedi intelligente da sapere sempre come fare. Oggi vorrei prendere alcuni minuti a considerare uno dei tanti brani che ci aiuta a capire chi è Dio. Un brano in cui Dio si presenta a noi. Quale libro dell'Antico Testamento, forse più di qualsiasi altro libro, ci insegni tanto chi è Dio? Tu sai la risposta. Ti ho assegnato questo. I primi tre mesi qua. Quale libro ci insegna forse più di Dio di qualsiasi libro dell'Antico Testamento. No, ci insegna anche tantissimo quello dove Dio parla di sé, proprio si descrive al popolo. Isaia è un libro particolare perché Dio ci mostra chi è un buon libro da leggere almeno una volta all'anno, almeno di leggere anche 2 o 3 volte in modo di fissarlo nella testa, non il libro ma chi è Dio. Allora, trovate con me Isaia 41 e vogliamo leggere alcuni versetti di questo libro. Isaia 41, Dio inizia comandando le isole di stare in silenzio, poi parla ai popoli. E questo isole e popoli rappresentano i vari popoli del mondo, tutte le nazioni del mondo, tutti i popoli di ogni nazione simbolizzate con le isole e popoli, e qui indica non credenti. E Dio sta parlando con il mondo, tutto il mondo dei non credenti. Ascoltiamo quello che Dio dichiara loro, iniziando versetto 1. Isole, state in silenzio davanti a me. Riprendono nuove forze i popoli, si avvicinino e poi parlino. Raduniamoci insieme a giudizio. Cosa sta facendo Dio parlando così? Quale posizione si mette Dio davanti a tutte le persone del mondo in questo versetto? Come si presenta al mondo? State in silenzio davanti a me. Raduniamoci assieme a giudizio. Come si presenta? Come? La parola che mi viene in mente è sovrano, che ha l'autorità di comandare tutti. E tutti devono ascoltare. Nessuno può non ascoltare Dio. E questo è importante. È importantissimo per noi di ricordare Dio è sovrano su ogni persona nella mia vita. Le persone intorno a me non possono alzare il dito se Dio non lo permette. Dio è sovrano sui malvagi. Non potevano toccare il suo popolo se non era il suo piano. Satana stesso non poteva toccare Giobbe se non era il piano di Dio. Dio si presenta come il sovrano. Dice, raduniamoci insieme a giudizio. Quando siamo davanti a Dio nel giudizio, tutti devono stare. Cosa Dio ha detto all'inizio? State in silenzio. Nessuno potrà dire a Dio nulla. Eh sì, ma però... No, tutti devono stare zitti davanti a Dio, ritti in piedi. Nessuno potrà dire nulla. Dio è sovrano. Dobbiamo ricordare questo in mezzo alle prove. Signore, tu sei in controllo. Poi voglio leggere i versetti 2 a 4, dove Dio si presenta come colui che gestisce gli uomini. In questi versetti 2 a 4 parli di come è lui che ha suscitato uno dall'est. Allora, andando avanti in Isaia, scopriremo che quello dall'est è Ciro. Se ricordate, Dio aveva innalzato Ciro per sconfiggere chi? I babilonesi. Non solo, ha sconfitto tanti, ma Dio ha innalzato lui per sconfiggere i babilonesi, per liberare i giudei dai babilonesi affinché potessero tornare in Giuda, la terra promessa, per ricostruire il Tempio. E quindi è stato Dio a dare vittoria a Ciro. Allora, quello che dice, notate, Dio sta parlando di quello che lui ha fatto. Leggo 2 a 4. Chi ha suscitato uno dall'est, chiamandolo ai suoi piedi? Chi gli ha consegnato le nazioni e sottomesso i re? Egli li dà come polvere alla sua spada e come stoppia dispersa al suo arco. Egli li insegue e procedi sicuro per una strada sulla quale i suoi piedi non sono mai passati. Chi ha operato e compiuto questo? Chiamando le generazioni fin dal principio? Allora, prima sappiamo che questo è Ciro, perché se andiamo avanti, vi leggo io 3-4 versetti in Isaia 44-28. Dico a Ciro, egli è il mio pastore e compierà tutti i miei desideri, dicendo alla Gerusalemme, sarai ricostruita e al Tempio sarai stabilito. 45-1. Così dice l'Eterno al suo unto, a Ciro, che io ho preso per la destra, per atterrare davanti a lui le nazioni. Sì, io scioglierò le cinture ai lombi dei re, per aprire davanti a lui le porte a due battenti, e perché le porte non rimangono chiuse. E poi, 46:9-11. Ricordate le cose passate da molto tempo fa, perché io sono Dio, e non c'è alcun altro. Sono Dio e nessuno è simile a me, che annuncio la fine fin dal principio e molto tempo prima le cose non ancora avvenute. Che dico? Il mio piano sussisterà e farò tutto ciò che mi piace. Che chiamo dall'est un uccello da preda e da una terra lontana l'uomo che eseguirà il mio disegno. Sì, ho parlato e ho fatto e farò avvenire. Ne ho formato il disegno e lo eseguirò. Il mondo non è fuori controllo. Tutto il male che succede, e il mondo è pieno di male, non è fuori controllo. Né a livello nazionale, internazionale, né a livello del tuo lavoro, né a livello della tua salute, né a livello della tua famiglia. Il mondo è sotto controllo. Il piano di Dio sussiste sempre. Se ricordate, Dio aveva innalzato Babilonia per punire il suo popolo Giuda. Dio aveva fatto Babilonia forte per poter distruggere Giuda come disciplina, come aveva detto. Ma Dio aveva detto che la disciplina durerebbe solo 70 anni. E alla fine di quei 70 anni Dio suscitò Ciro. E lo mandò il primo anno a dichiarare liberazione ai giudei che potevano tornare. I tempi di Dio si eseguono sempre. Dio è colui che innalza chi è forte sulla terra e Dio abbassa. Tornando al nostro brano in capitolo 41, 2 e 4, Dio conclude la dichiarazione che era lui che aveva suscitato Ciro con la domanda, che leggo ancora, chi ha operato e compiuto questo? Chiamando le generazioni fin dal principio? Con questa domanda, Dio rende chiaro che non solo aveva suscitato Ciro, ma lo aveva, che lui chiama le generazioni fin dal principio del mondo. Dio, prima di creare il mondo, aveva stabilito quello che avrebbe fatto. I tempi, le nazioni, chi avrebbe salvato, quale nazione diventerebbe forte, per quanto tempo, quando sarebbe sconfitto. Dio ha stabilito tutto quello. Non è che succede. Non solo succede. Succede solo in base al programma di Dio, come leggiamo anche in Atti 17. Allora, Dio vuole sapere, Lui vuole che noi sappiamo che cosa. Che Dio è in controllo di tutto, e se è in controllo di tutto, è in controllo della tua vita e tu puoi confidare in Dio. Ricordate questo: se Dio è sovrano sulle grandi cose, Dio è sovrano sulle piccole cose. Gesù dice che perfino Dio conta i capelli della nostra testa. Allora, la domanda, chi è colui che ha fatto questo? E la risposta, versetto 4. Io, l'Eterno, sono il primo. E con gli ultimi sarò sempre lo stesso. Io, l'Eterno, sono il primo. Cioè, io sono all'inizio. E con gli ultimi, io sarò sempre lo stesso. Non cambierò mai. Nulla mi cambia. Sono sempre uguale. Nulla e nessuno può cambiare Dio. Nulla e nessuno può influenzare Dio. Le nostre preghiere non cambiano, fanno cambiare l'idea a Dio. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Perché se le nostre preghiere potessero far cambiare idea a Dio, cosa succede quando due persone pregano la cosa opposta? Cioè, se noi potessimo far cambiare idea a Dio, allora due credenti, tutti e due vogliono lo stesso lavoro e tutti e due, oh Signore, fa sì che io possa avere quel lavoro e l'altro prega, fa sì che io possa avere quel lavoro. Cosa fa Dio? Va in crisi? Che non sa a chi dare il lavoro? No, no, no. Dio stabilisce tutto. E lo scopo della preghiera non è per far cambiare idea a Dio, è per far allineare la nostra volontà alla sua. Grazie a Dio che Dio è sovrano. Se tu vuoi pace, tu devi veramente capire e credere e ricordare che Dio è in controllo delle circostanze, le circostanze della tua vita. Le persone cambiano, le circostanze cambiano, ma Dio dichiara: io, l'Eterno, sono il primo e con gli ultimi sarò sempre lo stesso. Grazie a Dio. Non si può confidare in nessun uomo, perché gli uomini cambiano, gli uomini muoiono, gli uomini sono limitati, Dio non cambia, non muore e non è limitato. Allora, con quello voglio passare a considerare 5, 6 e 7. E qui Dio ci fa capire come fanno gli uomini che non hanno Dio. Come vivono gli uomini senza Dio? Loro cercano di autoconvincersi che tutto andrà bene. Cioè, gli uomini senza di Dio cercano di credere, campati in aria, un castello in aria, cercano di credere che tutto andrà bene. Cercano di superare la paura solo con parole vuote e con idoli. Seguitemi mentre leggo il versetto, dal versetto 5. Le isole lo vedono e sono prese da paura. Le estremità della terra tremano, si avvicinano e vengono. Ognuno aiuta il suo compagno e dice al proprio fratello: coraggio! Il fabbro incoraggia l'orafo e chi rifinisce col martello incoraggia chi batte l'incudine e dice dalla saldatura: va bene, va bene! E la rinforza con chiodi perché non si smuova. Prima di tutto vediamo che i popoli del mondo senza Dio, perché questo è il significato di questi termini, sono presi di paura. Avete notato? Parlava della paura all'inizio. Le isole lo vedono e sono presi di paura. Le estremità della terra tremano. Questo vuol dire il popolo senza Dio dentro tremano, ma non vogliono tremare, quindi devono nascondere da loro stessi il timore, facendosi forte. No, prepotenza è un segno di timore. Una persona prepotente ha timore, non è tranquillo. E è forte, perché così nasconde da se stesso il suo timore. Perché cerca di convincere se stesso che non ha timore. Senza Dio c'è motivo di avere paura. Qual è quell'uomo che può sconfiggere la morte? Qual è quell'uomo potente che può sconfiggere la morte? Per non dire mille altre cose. Senza Dio le difficoltà, i problemi, i pericoli sono troppo grandi per noi. E quindi è giusto avere paura senza Dio. Infatti senza Dio non esiste vero rifugio. Avendo paura e non avendo alcun vero rifugio, cosa fanno gli uomini? Questi versetti dice: cercano di autoconvincersi che tutto andrà bene. È per questo che leggiamo nel versetto 6, che vi rileggo: ognuno aiuta il suo compagno e dice al suo fratello: coraggio! Sono parole che si sente spesso, ma sono parole vuote. Sono parole vuote. Non c'è vera speranza senza Dio. Che senso ha dire coraggio? Se davanti a te hai il lago di fuoco, che senso ha? sono parole senza valore. Poi gli uomini fanno idoli. A volte, oggi, questi idoli sono ancora statue. A volte sono una portafortuna che uno tiene in tasca. A volte sono idee. A volte sono sacramenti. A volte sono qualche cosa della scienza. Cioè, gli uomini hanno tante cose in cui credono. Soldi. Credono in qualcosa che può risolvere i loro problemi. A volte i veri stolti credono in loro stessi. Credo che possa essere forte. È interessante vedere, secondo le notizie, vedere uomini che una volta erano molto forti e potenti e li vedi sciupati, erano 80 anni, 85, 90 anni e poi li vedi morire e tu li vedi nella vecchiaia non sono più forti, sono deboli. Una volta erano forti, diventano deboli e poi vengono sconfitti dalla morte e poi c'è il giudizio. Ma quello che è chiaro nel versetto 7 è che quello che gli uomini costruiscono non può salvare l'uomo. È tutto un inganno, è tutto inutile. L'uomo non può salvare se stesso dalla sciagura, lui non può salvare se stesso dal giudizio, perché effettivamente l'uomo è debole. Si trova davanti a un terribile pericolo e non può salvarsi. Questa è la condizione di ogni uomo, che si rende conto o no. E quindi, quando tu consideri la tua situazione, renditi conto che tu non sei messo male. Pensate a questo. Tu puoi entrare nella fornace, come i tre amici di Daniele, ma non sei messo male, perché tu hai Dio. E Dio sarà con te. Gli uomini senza Dio non hanno nulla. È tutta una facciata, crollerà tutto. Invece con te non crollerà. Tu sarai portato fino alla gloria. Non sei tu che sei messo male, sono loro che sono messi male, solo che non lo sanno. E a volte dimentichiamo noi che siamo messi bene. A volte dimentichiamo che siamo messi bene e a noi sembra che loro sono messi meglio di noi. È tutto un inganno da non credere. Siamo noi che siamo messi bene perché noi abbiamo Dio dalla parte nostra. Loro hanno il giudizio. E quindi dobbiamo ricordare l'eternità. Dobbiamo ricordare chi sono loro davanti a Dio e chi siamo noi e quello che abbiamo. Allora, se loro sono senza speranza, e sono senza speranza, qual è la nostra condizione? Dio ci spiega, versetti 8 fino a 10. Notate qui chi siamo per Dio. Notate chi siamo per Dio. Ma tu, Israele, mio servo, Giacobbe, che io ho scelto, progenie di Abramo, mio amico, che ho preso dall'estremità della terra, che ho chiamato dagli angoli più remoti di essa, e ti ho detto, tu sei il mio servo, e ti ho scelto e non ti ho rigettato. Allora, mi fermo lì. Qui, Israele, Giacobbe, è la stessa cosa. Nella Bibbia sono due nomi uguali, che vuol dire lo stesso popolo, e spesso Dio, soprattutto nell'Antico Testamento, ripete cose con più nomi. Dice Sion, che è Gerusalemme, e potrebbe dire Sion e Gerusalemme nello stesso brano. Dio tende nella Bibbia a ripetere cose per rinforzare. È popolo di Dio. Dio sta parlando del suo popolo, e se tu sei in Gesù Cristo, tu sei il popolo di Dio, o parte. Dio parla a loro come progenie di Abramo e la Bibbia dice nel Nuovo Testamento chi ha fede è un figlio di Abramo, un progenie di Abramo. Allora, noi dobbiamo ricordare che noi siamo il popolo di Dio in Gesù Cristo. Importante ricordare questo. E notate qui, iniziando dall'inizio, Dio ci chiama il suo servo. Allora, attenzione, nel Nuovo Testamento c'è schiavo. Ricordate che un padrone era molto geloso dei suoi servi. era un possesso suo che valeva moltissimo per lui. Li curava, li valevano molto e guai a che tipo toccava il servo di un padrone. Quindi questo rappresenta che Dio siamo il suo possesso. Mi fa pensare in 1 Corinzi 6, dice: siete stati comprati a caro prezzo, non appartenete a voi stessi. Se tu sei un credente, non è la tua vita. Non è la tua vita. Sei stato comprato a caro prezzo. Grazie a Dio. Quindi ogni persona che appartiene a Dio in Cristo è stato comprato, appartiene a Dio ed è prezioso a Dio. Poi dice: progenie di Abramo, mio amico. Dio chiama Abramo il suo amico. E chiama noi la progenie di Abramo. E questo vuol dire che siamo amici di Dio, speciali per Lui, amati e curati da Lui. Come un uomo curerebbe gli amici del suo amico di cuore, così noi, essendo progeni di Abramo, siamo curati da Dio. Non solo per quello, perché siamo anche figli di Dio. Poi, noi abbiamo ricevuto i benefici del patto. Versetto 9 dichiara, parlando di Abramo, che io ho preso dalle estremità della terra il mio popolo, che ho chiamato dagli angoli più remoti di essa, questi giudei, e ti ho detto: tu sei il mio servo, ti ho scelto e non ti ho rigettato. Dio aveva scelto Abramo da un paese lontano e lo ha portato alla terra promessa. Poi aveva preso il suo popolo, questo ha vari significati, dall'Egitto, se ricordate. Nel nostro caso, da dove ci ha preso Dio? Nel nostro caso, da dove ci ha preso Dio? Da dove? Non era un luogo geografico, era? Cosa dice Colossesi 1,13? Poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. I giudei ha trasportato da Egitto alla terra promessa. Noi ci ha trasportati dal regno delle tenebre, potestà delle tenebre, al regno del suo figlio amato. Quindi questo brano parla anche di noi. Ricordati che tu, se tu sei salvato, sei stato scelto da Dio. E Dio conclude questo versetto dicendo: tu sei il mio servo, ti ho scelto e non ti ho rigettato. Non hai scelto tu Dio. Dio ha scelto te. Tu sei prezioso a Dio. Dio non ci ha rigettato perché Dio ci ha scelto. Ci ha scelto per uno scopo eterno e Lui farà quello, porterà a compimento quello scopo di farci arrivare davanti a Lui santi e senza macchia. Alla luce di tutto questo, Dio ci esorta qualcosa. Alla luce della potenza di Dio, la sovranità di Dio su tutto, alla luce di quanto siamo preziosi a Dio. Dio ci dà tutto quello come base e poi ci dà un comandamento. E qual è? Versetto 10. Non temere, perché io sono con te. Non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico e anche ti aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia. Come possiamo temere avendo Dio con noi così? Quando consideriamo chi è Dio, pensando come si è presentato in questo brano, sovrano su tutto, pensando al fatto che Egli gestisce tutto il mondo, compreso le tue e le mie circostanze, e poi ricordando che siamo preziosi per Dio, amati da Dio, scelti personalmente da Dio, alla luce di questo Dio ci esorta: non temere, non temere. Non dobbiamo temere. Il sovrano Dio, Signore dell'universo, è con noi e noi siamo i Suoi. Dio ci esorta a non temere proprio perché Egli dice: è con noi. Qualcuno mi ha chiesto: perché Gesù non è rimasto sulla terra? Ha detto, grazie a Dio che non è rimasto sulla terra. Ha detto, è buono per voi che io vado al Padre, perché così vi manderò lo Spirito Santo, il Consolatore, che resterà sempre con voi ovunque che siete. Che terribile se Gesù fosse in una città là, ma io sono qua. Invece Cristo è con noi tramite lo Spirito, ovunque che siamo, Dio è con noi. Poi Dio ci dà una promessa meravigliosa che ci fortifica. Dio ci fortifica, ci aiuta e ci sostiene con la sua destra, la destra della sua giustizia. Dio, il più grande e più forte di tutti, ci sostiene. Se Dio è con noi, ed è con noi. Se Dio ci fortifica, e ci fortifica. Se Dio ci aiuta, e ci aiuta. Se Dio stesso ci sostiene, e ci sostiene, allora siamo sicuri. Allora nulla può succedere che non è la volontà di Dio per me e per te. Dio ti darà la forza nel tuo lavoro, nella tua situazione in casa, nella tua situazione di soldi, di salute, di lavoro, di famiglia, qualunque cosa, Dio ti fortifica. È per quello che possiamo dire, io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. E allora io invito ciascuno che è un figlio di Dio a prendere tempo a dire, Signore, grazie che tu che sei Dio sovrano, tu sei con me, tu mi fortifica, tu mi aiuti, tu mi sostieni, perché il problema è questo, io posso avere tutto quello e non riconoscerlo, perché posso guardare me stesso, guardare i problemi e tutta quella forza non uso. Cioè è possibilissimo avere tutto e non adoperare tutto. Non è un buon esempio questo, è un poverissimo esempio, ma è come avere una taglia erba molto grande, molto pesante, però ha spinto, ha trazione. Però io non uso quella leva. Allora io spingo, ed è pesante. Quando posso schiacciare quella leva e lui va con la sua forza, addirittura mi tira. Noi spesso soffriamo inutilmente perché portiamo i pesi da soli, perché non guardiamo a Dio. A te domanda importante. A te sembra a volte che tu hai più problemi di altri, che conosci altri nella tua chiesa o altre persone? A te mai sembra questo se tu valuti? Ma loro hanno meno problemi di me. Meno problemi di soldi, meno problemi con figli, meno problemi in casa, meno problemi di salute. Meno problemi al lavoro. Ti è mai sembrato così? Sappia che è una menzogna e tu stai credendo una menzogna di Satana. Non tutte le prove sono visibili ugualmente. Ci sono prove visibili e ci sono persone che parlano delle loro prove. E poi ci sono persone che hanno profondi dolori del cuore ma non dicono quasi niente. E tu potrai, ma quello lì ha poche prove, io ne ho tanto di più. Tu non capisci. Attenzione. Dio sa dosare le prove in base alla grazia che ha dato. E Dio dosa in modo perfetto e tutti hanno pesanti prove. Solo che non sempre so delle prove degli altri. Io voglio che tu, se hai Dio, tu dici, Signore, tu mi hai dato le prove giuste, ma molto più importante, tu che sei sovrano, tu sei con me, tu mi fortifichi e tu mi aiuti e tu mi sostieni. E voglio ricordare questo. Per incoraggiarci ancora di più, Dio ci ricorda del giudizio finale, di quello che succederà con tutti coloro che ci fanno del male e che non si ravvedono, che non si ravvedono e credono in Gesù Cristo. Ascoltate mentre leggo i versetti 11 e 12. Ricordate che questo sta parlando a noi, di coloro, parlando di coloro che ci trattano in modo ingiusto, che ci portano problemi se non si rivolgono a Cristo. Ecco, tutti quelli che si sono infuriati contro di te saranno svergognati e confusi. Quelli che combattono contro di te saranno ridotti a nulla e periranno. Tu li cercherai, ma non troverai più quelli che contendevano con te. Quelli che ti facevano guerra saranno come nulla, come cosa che non esiste più. C'è poco da dire, è chiaro. Gesù Cristo sta per ritornare e giudicherà ogni persona in tutto il mondo. Il giudizio sarà terribile, non ci sarà scampo, non ci sarà nascondiglio. Non ci sarà speranza per chi non ha Gesù Cristo. E chi non ha Gesù Cristo sarà punito eternamente per i suoi peccati. E qualunque male che ha fatto a te non è nulla in confronto con la gloria che ti aspetta e il tormento che aspetta lui o lei. Non dobbiamo agitarci per i malvagi. Poverini, soffriranno terribilmente per sempre. Non dobbiamo... Ma mi trattano molto male, mi creano tanti problemi. Scusami, quello è momentanea e leggera in confronto con il peso eterno di gloria che aspetta te se hai Cristo e il tormento che aspetta loro senza. Quanto sarà terribile, non ci sarà scampo, saranno svergognati e confusi, non saranno posto per scappare, saranno ridotti a nulla, ogni potere, ogni capacità sarà tolto via. Si troveranno nel tormento eterno del lago di fuoco. Tutta la capacità di fare del male oggi gli sarà tolto, tutto, è tutto temporaneo. È importante, è stra importante per noi di ricordare che ci sarà giustizia. Dio non è addormentato, Dio porterà giustizia nella tua vita, però tu devi avere pazienza, aspettare i suoi tempi. Il giudizio arriverà, la giustizia arriverà. Chiudo con il versetto 13. Dio ripete: poiché io, l'Eterno, il tuo Dio, ti prendo per la mano destra e ti dico, non temere, io ti aiuto. Lodo Dio per questo. Questo mi sostiene nelle notti più buie, nei fuochi più caldi. Questo mi sostiene, io voglio leggerlo ancora. Poiché io, l'Eterno, il tuo Dio, ti prendo per la mano destra e ti dico, non temere, io ti aiuto. L'aiuto degli uomini è bello, ma non è sufficiente mai. Non è mai sufficiente. L'aiuto di Dio è perfetto, è sufficiente, è costante. Eri sempre con noi. Se tu sei in Gesù Cristo, tu non devi temere, perché Dio stesso ti aiuta. Tu puoi stare tranquillo, tu puoi avere pace nel cuore, non perché le cose vanno bene, ma perché tu sei nascosto in Cristo, che è in controllo di tutto. Quindi abbiamo una scelta. Dove guardiamo? A cosa pensiamo? I problemi? Come farò? Come farò? Oh, cosa sarà difficile? Oh, Signore, aiutami! Come farò? Oh, Signore, aiutami! Come farò? Allora, io sto pregando, ma sto guardando a Dio? Sto pregando, ma sto guardando a Dio? In quel caso non sto guardando a Dio. Sto guardando i problemi. Oh, Signore, guarda! Guarda, Signore, aiutami! Aiutami! Io non sto guardando a Dio. Non sto pensando a Dio. Non sto vedendo la sua potenza, non sto vedendo quello che mi ha detto Dio qui. Questo è Dio, questo brano è Dio che ci parla. Quindi smettiamo di focalizzare sui problemi e le difficoltà. Innalziamo gli occhi, guardiamo alle verità che abbiamo visto in questo brano. Signore, tu sei sovrano su tutto. Le persone che mi creano problemi, tu sei sovrano. Tu stai permettendo questo, vuol dire che è la prova giusta per me, scelto con amore. Con saggezza. Ed è arrivato il momento giusto. Signore, ti lodo, ti ringrazio che non è arrivato prima e non durerà troppo. Signore, grazie che tu sei con me. Grazie che tu sei sovrano su tutti gli uomini. Grazie che tu mi hai strappato dalle tenebre dove anch'io confidavo nelle cose vane. Grazie, Padre, perché io ero come loro e tu mi hai aperto gli occhi. Grazie che tu porterai giudizio sul mondo e tutta l'ingiustizia sarà punito e tolto via. Grazie che io sono prezioso a te, scelto da te e non mi rigetterai. E grazie che tu sei con me e mi aiuti e mi sostieni e mi fortifichi. Mi riposo in te, per chi sei tu e per chi sono io per te. Grazie Padre. Preghiamo. Oh Padre, cosa posso dire? Io ti dico grazie. Io ti dico grazie per chi sei e per chi sono per te. Io ti lodo per chi sei e mi riposo su chi sei e chi sono io per te. Ed io parlo in nome di ogni vero credente. Siamo preziosi a te, scelti da te, curati da te, amati da te, fortificati da te, sostenuti da te, mai abbandonati da te. Non così gli empi. Sono senza speranza se non si ravvedono e credono in Gesù Cristo. O Padre, tu porterai giustizia, i nostri occhi vedranno la tua giustizia e saremo contenti, saremo soddisfatti. Aumenta la nostra fede, fa sì che possiamo afferrare le verità che abbiamo sentito in questo brano, che vuol dire ripassare le verità ed altri giorno per giorno. A volte siamo stati stolti ripassando più volte nella testa non le verità di chi sei tu, ma le verità dei problemi, ma escludendo te non è più verità, è storto. Perdonaci per questa stoltezza, vogliamo guardare a te. Grazie, grazie che siamo preziosi a te. Padre, però ci sono quelli che non ti conoscono. Loro sono fra quelli che conosceranno il terrore del giudizio e non ci sarà speranza. E io ti prego anche per loro, ti prego che possano riconoscere questo e correre a te adesso per avere il perdono, per essere benedetti e amati. Questo ti prego. Grazie per il privilegio di stare qua per conoscerti di più. Grazie per chi sei e grazie per chi siamo per te, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.